Ciao a tutte
e a tutti. Noi siamo le alunne
e gli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiora di Roma e questa è una nuova puntata di Radiofonicamente, il nostro podcast. Buon ascolto.
Ciao a tutti. Siamo
Aurelia,
Rebecca
e Tayana della Terza H. E oggi vi parleremo di alcuni aspetti della Corea del Sud, come l'abbigliamento tradizionale, la struttura della famiglia e il sistema di istruzione.
A proposito, qualcuno sa dirmi quanti abitanti ci sono? Non hai idea, è una popolazione numerosa.
Sono 49 milioni di abitanti, che vivono principalmente nelle aree urbane e la cui aspettativa di vita è di 79 anni per gli uomini e 82 per le donne. Ma che origine hanno questi coreani?
I coreani hanno origine dai mongoli migrati in Corea dalle regioni dell'Asia occidentale. Ma che lingua parlano?
La lingua nazionale è il coreano, che è simile al giapponese, ma ha preso molti vocaboli dal cinese.
Come mai?
Perché la Cina ha dominato per un lungo periodo culturalmente la Corea.
Ragazze, ma lo sapete che in Corea desiderano tutti avere una famiglia numerosa per garantire stabilità futura e sicurezza per la famiglia?
Giusto, non era insolito che più di una dozzina di persone vivessero sotto lo stesso tetto.
Sì, ragazze, ok, avete ragione, ma fino a un certo punto. In anni recenti, però, il trasferimento verso i centri urbani e la diffusione di case suddivise in appartamenti hanno portato molte nuove coppie ad andare a vivere da sole.
Peccato, mi piaceva l'idea di molte famiglie numerose. A proposito di famiglie tradizionali, lo sapete che gli uomini più anziani della famiglia sono considerati come autorità supreme?
È vero, tutti gli altri membri della famiglia devono fare ciò che questi ordinano o desiderano. E la devozione filiale è la virtù maggiormente esaltata.
Ragazze, sapete che fin dall'antichità il soprabito, la giacca e i pantaloni fanno parte del classico abbigliamento dei coreani?
È vero, la nobiltà dei regni che si svilupparono nella penisola coreana si ispirò allo stile cinese, scoprendo abiti e pantaloni voluminosi.
Ma ragazze, avete sentito che la società coreana, sotto il governo della dinastia Yi, era divisa in diverse classi?
Giusto, c'era una netta distinzione mantenuta fra la classe dominante e le classi inferiori.
Già, di conseguenza, le persone delle diverse classi erano costrette a indossare vestiti diversi, confezionati in modo diverso e tinti in modi differenti.
Le restrizioni erano particolarmente rigorose per i vestiti da cerimonia.
Sì, ma un'eccezione al matrimonio.
Ragazze, avete sentito che l'istruzione, fino alla guerra di Corea, era poco diffusa nel paese e solo il 20% della popolazione aveva ricevuto qualche insegnamento?
Sì, so bene di cosa si tratta. Il sistema di istruzione, però, è legato ad una carta, emanata nel 1968, che dava importanza al livello di formazione scolastica ai bambini.
Ah, l'istruzione primaria è diventata quindi gratuita e obbligatoria per tutti i bambini dai 6 ai 12 anni. Quella secondaria prevede invece 3 anni di scuola media e 3 di scuola superiore.
Inoltre gli studenti in Sud Corea sono considerati come la coscienza nazionale del paese, con un ruolo fondamentale di riforme democratiche nel 1960.
Parlando invece dell'aspetto religioso, i coreani sono tradizionalmente pratici ed eclettici.
La loro visione della religione non è condizionata da un'unica fede, ma dalla combinazione di diverse credenze indigene, come il confucianesimo e il taoismo
e il buddismo, introdotti dalla Cina intorno al IV secolo a.C.
Giusto, Tayana, grazie, non mi veniva la parola.
Prego.
Le religioni maggiormente professate sono quindi il buddismo di scuola Mahayana, il cristianesimo e il confucianesimo.
Fa inoltre parte della cultura locale del Chundo-yo.
E con l'eccezione del cristianesimo. C'è una distinzione molto lieve tra credenti e non. Per le altre correnti religiose, che si avvicinano di più ad una serie di valori etici, che ad una religione vera e propria.
Si può dire però che all'inizio degli anni 90, più della metà della popolazione sudcoreana si considerava atea.
Parlando dei giochi popolari del paese, possiamo dire che sono suddivisi in 3 principali categorie.
Riguardo alla musica e alle danze, diciamo che ci sono svariati strumenti. Tra questi, i più importanti sono cetre a corde pizzicate, flauti e una grande varietà di strumenti a percussione.
Tra le danze molto conosciute sono le danze dei contadini, la danza mascherata e la danza dei ventagli. In ambito di gare e sfide facciamo riferimento alla lotta, al paduk, all'altalena, al tiro alla fune, al tiro all'arco, gare equestri, combattimento con le torce e lancio della pietra.
E non dimenticare gli scacchi oriani.
Ma dai, non sarà così importante.
Sì, invece, secondo me fai finta di non ricordarteli, perché l'ultima volta che abbiamo fatto un torneo di scacchi coreano, tu hai perso.
Veramente il torneo era finito in parità?
Ragazze, ma fatela finita, ho vinto io.
Dai, ora non ha importanza, basta che ci siamo divertite.
Sì, dai, è quello che conta.
Ma di che si trattano i giochi coreani dei bambini?
I giochi dei bambini racchiudono il volo degli aquilioni, la slitta, il salto della corda, la trottola, nascondino e il volano.
Il gioco del volano consiste in un gruppo di 4 bastoncini di legno decorati che un giocatore lancia in aria.
Ah, ora sì che mi ricordo. Da come cadono si ottiene un certo numero di punti che fanno avanzare la pedina di quel giocatore su un percorso disegnato su un pezzo di stoffa.
È un po' come il gioco dell'oca,
solo che invece dei dadi
si lanciano i bastoncini.
Ma vi abbiamo incuriosito almeno un po'?
Ora ne sentirete delle altre,
molte altre.
Un saluto da Aurelia,
Rebecca
e Tayana.
Ciao!
Ciao!
Thank you. Salve a tutti. Siamo
Cecilia,
Sofia
e Livia. Oggi vi parleremo della musica coreana e le sue curiosità.
Sapevate che la Corea ha una musica tradizionale?
Sì, io lo so. La musica tradizionale coreana trova le sue radici in antichi rituali sciamanici e tradizioni popolari risalenti al periodo dei Tre Regni. Queste prime forme di musica erano profondamente intrecciate con le pratiche religiose e si credevano avessero poteri curativi e spirituali. Nel corso del tempo, influenze provenienti da culture vicine come la Cina e la Mongolia hanno plasmato ed ampliato il repertorio della musica tradizionale in Corea.
Ah, e io so dei generi. C'è la musica di corte, Jeongak, di cui fa parte l'hak, che è la musica vocale. Il Dangak, invece, è la musica strumentale, che è una performance solista caratterizzata da il Gaeum, il cetra, il Daejeum, flauto di bambù, ed il Jeomungo, il cetra a sei corde. Proseguendo, c'è la musica popolare, Minyo, i canti di lavoro, Nongak, i canti di montagna, Sanjo, e la musica rituale buddista, Seongguk, accompagnata da strumenti tradizionali come il grande tamburo del tempio, Beopgo, il pesce di legno, Morktok, e il Kong, Janggu.
Io conosco il K-pop, mi piace molto.
Cos'è?
Il K-pop è un genere musicale sudcoreano che combina pop, hip-hop e altri stili. È noto per melodie orecchiabili, coreografie elaborate e un forte focus sull'immagine. Negli ultimi anni ha raggiunto una popolarità.
Ciao Maneo!
Ma che cosa significa?
Vuol dire che è bello il K-pop.
Conoscete delle band?
Io sì. La prima band femminile sudcoreana sono le Ladies Code dal 2013 al 2020. Ora sono in pausa. La loro canzone più conosciuta è Kiss 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 del 2014. Invece la prima band al maschile sono gli Yacht, che si sono formati nel 1996. La loro canzone più famosa è Aya del 1999.
Invece io conosco un gruppo femminile molto famoso, cioè le Blackpink nel 2016 con Bumbaya. Poi abbiamo i BTS nel 2013 con Dynamite nel 2020.
Sapete anche che il VMA è stato vinto il 10 settembre 2024 da Lisa delle Blackpink, con il brano Rockstar, con la nomina di migliore K-pop.
Ma quindi ragazze, che differenze ci sono tra la musica prima e dopo?
Prima la musica coreana era dominata da forme tradizionali come il gukak e pansori, come un forte legame con la cultura e le pratiche locali. Oggi la musica coreana è molto più diversificata con il K-pop, che ha preso il sopravvento a livello globale, mescolando stili moderni e influenze internazionali. La produzione è più sofisticata e si rivolge a un pubblico vasto e internazionale.
Ma fanno anche dei concerti o dei festival?
Sì, in Corea del Sud i concerti e i festival musicali sono organizzati da agenzie di promozione ed etichette discografiche, spesso con il supporto di sponsor. Gli eventi si svolgono in stadi, arene e spazi all'aperto, principalmente nelle grandi città come Seoul e Busan. La vendita dei biglietti avviene attraverso piattaforme online e include vendite anticipate per i fan. La promozione utilizza social media e pubblicità tradizionali. Ehi ragazze, oggi parliamo del K-English.
Sì, volete parlare in inglese?
Yes!
Infatti per questo il nostro intervento di oggi è dedicato al fenomeno del K-English. Negli ultimi anni, con l'arrivo di eventi culturali dalla Corea del Sud, la lingua inglese ha iniziato ad ampliarsi contemplando nuovi termini.
K-English refers to the incorporation of Korean words and phrases into English, often influenced by the global popularity of Korean culture. This phenomenon is a part of the broader Korean wave, which includes K-pop, K-dramas, and K-beauty, and more. As the cultural elements gain international recognition, certain Korean terms become part of everyday English vocabulary.
For example, words like K-pop, K-drama, and K-beauty are now commonly used in English-speaking countries. It's a fascinating example of how language evolves with a cultural trend.
For the first cue, we have K-pop, or Korean pop music, is a genre that originates from South Korea. It's a blend of several music styles, including pop, hip-hop, R&B, and EDM. What sets it apart are catchy tunes, stunning visuals, elaborate choreographies, and the charismatic idols who perform them. Some of the biggest names in K-pop include BTS, Blackpink, and Twice. The global appeal of K-pop has made it a major cultural export, influencing fashion, beauty, and even language. Every child learning to dance is practically a workout routine.
Do you girls know anything about K-drama?
Yes, I know some things. K-drama, short for Korean drama, refers to television series produced in South Korea. The shows span various genres, from romantic comedies to thrillers to historical dramas. What sets K-dramas apart is their unique storytelling, high production values, and the emotional depth of the characters. Many people get hooked on their intense plots and cliffhangers that make it impossible to stop at just one episode. Ever seen one that left you glued to the screen?
Oh yes, I've been waiting for the second season of Squid Game.
Same, I think it's releasing on the 26th of December.
You girls ever heard of K-beauty?
What's that?
K-beauty or Korean beauty refers to the skincare and cosmetic products that originate from South Korea. It's characterized by innovative formulation, natural ingredients, and multi-step skincare routines. K-beauty emphasizes achieving a healthy radiant complexion, often referred to as glass skin. Some popular beauty products include sheets mask, essence serum, and cushion complex.
Speaking of words, I heard that the Oxford English had Adamson words. You girls know anything about it?
I heard that the Oxford English Dictionary has added 26 Korean words to its latest edition. This reflects the growing influence of Korean culture globally. Some of these words are related to Korean food, such as banchan, a small dish of vegetables served with rice, and bulgogi, 10 slices of beef or pork, marinated and grilled, or stir-fried. Other words are
Hallyu, termine che definisce il crescente interesse verso tutto ciò che proviene dalla Corea del Sud. The increase in international interest in South Korea and its popular culture, especially as represented by the global success of Korean music, films, television and fashion and food.
Mukbang, termine che indica un video che mostra persone che ingeriscono una grande quantità di cibo e nel contempo parlano al loro pubblico. A video, especially one that is live streamed, that features a person eating a large quantity of food and talking to the audience.
Have you girls ever tried a dish from there?
No, I haven't. You, Cecilia, have you tried one?
Yes, I did. I tried an Asian food that's viral in China, Thai, and in Korea. It's called Lai Tiao, thin slice of tofu marinated, especially in a spicy sauce, and in some of them, there are soy seeds.
Yummy!
Do we have any more words?
Yes, agio. Ever did one?
No.
What's that?
Agio. Termine che indica un atteggiamento o una persona adorabili. Cuteness or charm, especially of sort considered characteristic of Korean popular culture.
You're such a cutie.
Thank you.
L'altra parola è manhwa, ovvero un termine che indica un genere di cartoni animati e fumetti coreani spesso contaminati dai manga giapponesi. Korean genre of cartoons and comic books, often influenced by Japanese manga.
Another word is kinship. Questo termine unisce due termini inglesi, skin e kinship, indica il contatto che avviene tra due persone che si vogliono bene. Especially in Japanese and Korean context, touching or close physical contact between parents and child, or between lovers or friends, used to express affection or strengthening an emotional bond.
Il termine finale è hanbok, termine che indica un particolare abbigliamento coreano utilizzato nelle cerimonie formali. A traditional Korean costume consisting of a long-sleeved jacket or blouse and a long high-waisted skirt for women or loose-fitting trousers for men, typically worn on a formal or ceremonial occasions.
It's a lot of stuff, isn't it?
It is, for sure.
What about you are interested in Korean culture?
Bye-bye!
Thank you for listening to us. Now we pass on to the next group. We'll be right back.
Sapevate che l'importanza della cucina in Corea è tale che il loro saluto generico è Bab Mogoseyo, che tradotto in italiano significa letteralmente hai mangiato il riso? Noi siamo Rinaldo,
Bekir
e Claudio.
E siamo qui per parlarvi del cibo in Corea del Sud. Bekir, ci introduci un po' l'argomento?
Certo, la cucina coreana si basa in gran parte sull'utilizzo di riso, verdure, carne e pesce. I piatti e gli ingredienti variano a seconda delle province.
Mamma mia, mi inizia a salire la fame. Molti piatti locali sono diventati nazionali e molti piatti che erano nazionali sono stati modificati nelle varie regioni del paese.
La cucina della corte reale coreana ha importato tutte le specialità locali e benefici della famiglia reale. Andiamo quindi a vedere. La cucina regale coreana dell'epoca Chunsang. Rinaldo, glielo dici tu?
Certamente. La cucina coreana di quel tempo era diversa in molti aspetti da quella che conosciamo ora. Ma com'era la cucina della corte reale e in cosa differiva da quella della popolazione? Andiamo subito a scoprirlo. Ce lo vuoi dire tu, Claudio?
Certo. La cucina regale aveva sicuramente più varietà, poiché gli ingredienti venivano inviati al palazzo reale da tutte le province del regno. Ciò permetteva di variare la dieta del re quotidianamente, con ingredienti e piatti diversi.
Un'altra piccola curiosità? I cuochi di corte godevano di una grande considerazione per la difficoltà del loro ruolo ed erano equiparati ai dottori di corte. Bekir, ma in cosa consistevano le pietanze del re?
La dieta del re consisteva in 5 pasti giornalari. Il pasto del re era composto da 12 pietanze diverse, una gran varietà di piatti e ingredienti. Le pietanze aumentavano a 30 o 40 in occasioni di festività.
Se la cucina coreana è cambiata nel tempo, è soprattutto grazie all'introduzione di ingredienti provenienti da altre parti del mondo e alcune caratteristiche di questa cucina rimangono salde alla tradizione, come l'importanza stagionalità degli ingredienti e considerare fondamentale avere un'alimentazione bilanciata per mantenere una buona salute. Beh, dopo aver fatto un po' di storia, normalmente si passa anche ai nostri tempi attuali. Bekir, ci dici tu?
Certo, per loro il cibo serve per mantenere mente e anima in salute. È una cucina che varia molto a seconda delle stagioni, variando ingredienti molto spesso e con regole ben precise.
Beh, io non mi ricordo molto bene le varie tecniche di cottura. Claudio, mi rinfreschi tu la memoria?
Certo. I cibi sono cotti con tecniche lente che permette ai nutrienti di rimanere il più integri possibili, esaltandone allo stesso tempo il sapore. Le tecniche principali di cottura sono la prima, bollitura, la seconda, cottura al vapore, la terza, cottura alla griglia, la quarta, la frittura. Mentre per la preparazione del pasto vigono alcune regole. La prima, per ogni singolo piatto si impiega un solo tipo di cottura. La seconda, non si utilizzano gli stessi ingredienti per due piatti diversi.
Ma deve pure cambiare qualcosa dell'Occidente?
A differenza della cultura occidentale, dove i piatti si susseguono tra antipasto, primo, secondo e dolce, in Corea tutto si serve contemporaneamente.
Piatti, piattini, ciotolo e cibo di diversi colori sono parte integrante del pasto quotidiano.
La portata principale viene servita in un piatto più grande, al centro del tavolo, per essere condiviso da tutti, mentre il riso e la zuppa sono serviti in piatti individuali.
Rinaldo, ma se vogliamo mangiare in perfetto stile coreano, cosa non deve mai mancare sulla tavola?
Beh, ci sono due ingredienti fondamentali che non devono mancare. Il bap, che consiste nei carboidrati come riso, orzo, miglio e sorgo. E il bacan?
No, Rinaldo, si dice bacan.
Ah, ok, scusa Bekir. In Corea il banchan è inteso come un antipasto. Storicamente il ceto sociale determina la quantità di banchan che si porta a tavola e di solito i piatti sono dispari. Per la classe sociale operaia si portano dai 3 ai 5, per i nobili 9 e per la famiglia reale 12. Ma cosa comprende il banchan?
Rispondo io. Il banchan comprende verdure, semi e cibi fermentati, salse e condimenti.
Beh, sapevate inoltre che esiste una piccola variazione della cucina coreana?
Se la vostra risposta è no, noi siamo qui per rispondervi al meglio. La cucina buddista in Corea è famosa grazie a John Kwan Se-nyum, una monaca buddista andata famosa per aver partecipato alla serie TV Netflix Chef Table nel 2017. Andiamo quindi a vedere tre curiosità sulla esotica cucina buddista. La prima, nei tempi buddisti anche il cibo è pratica. Monaci e monache sono coinvolte nella coltivazione delle verdure e la preparazione del cibo, parte integrante della cucina buddista.
I praticanti non prendono mai più cibo di quanto serve per il loro sostentamento e non lasciano mai avanzi per le loro ciotole.
La terza è che alcuni ingredienti sono esclusi dal cibo dei templi. Ai monaci non è consentito consumare le 5 verdure pungenti, che sono aglio, cipolla, erba cipollina, porri e cipollotti. Il consumo di questi ingredienti dai sapori forti è proibito perché potrebbe disturbare durante la meditazione.
È stato un piacere raccontare di questo capitolo della Corea del Sud e arrivederci.
Salve, noi siamo Francesca,
Melissa
e Matteo
e parleremo delle tradizioni e innovazioni della Corea del Sud, ma anche alcune curiosità.
Ragazze, avete mai pensato a quanto la Corea del Sud stia innovando in tantissimi settori? È incredibile!
Sì, ne ho sentito parlare, ma in cosa sono veramente all'avanguardia?
Beh, partiamo dalla tecnologia. La Corea del Sud è il cuore pulsante dell'innovazione digitale. I suoi smartphone, le reti 5G, e pensate anche a Samsung e LG. Ma non solo, anche nel campo dell'intelligenza artificiale e dei robot.
Oh sì, ho letto che a Seoul ci sono già dei robot che aiutano i turisti, li guidano e rispondono alle domande. È come se fosse un mix tra futuro e realtà.
E la mobilità urbana? Hanno addirittura dei taxi volanti in fase di sperimentazione. È una cosa pazzesca, no?
Esatto, stanno davvero facendo un salto enorme. E pensate anche alla cultura popolare, come K-pop e videogiochi. Ogni parte della loro cultura è intrisa di innovazione.
E non dimentichiamoci dell'educazione. Le scuole coreane sono super tecnologiche, con piattaforme online avanzate, e stanno formando le nuove generazioni a pensare come innovatori.
È davvero impressionante come la Corea del Sud stia riuscendo a coniugare tradizione e futuro in modo così perfetto.
E questo è solo l'inizio. La velocità con cui progrediscono è davvero qualcosa da studiare.
Chissà cosa ci riserveranno nei prossimi anni. Magari vedremo innovazioni futuristiche, come le macchine volanti in Corea del Sud. Sarà uno spasso.
Potrebbe essere davvero emozionante. Però, così come c'è la parte tecnologica e moderna, c'è quella tradizionale. Infatti, i coreani sono molto fedeli alle tradizioni e abitudini. Quanto interessante!
Oh sì, penso che la cultura coreana sia super interessante. Ricordo che una delle cose che mi ha colpito di più è il Chuseok, il festival del raccolto.
Ah sì, è come il nostro ringraziamento, giusto? Ma quello che mi ha affascinato di più è il Seollal, il capodanno lunare. Loro celebrano con tantissime tradizioni. Si vestono in hanbok, un abito tradizionale, e fanno il sebae, un inchino profondo verso gli anziani per augurare buona fortuna. È davvero bello vedere come rispettano la famiglia.
Esatto, e poi ci sono i cibi tipici, come il Taeguk, una zuppa con delle fritelle di riso che simboleggiano l'anno nuovo e un altro anno di vita. Non è solo cibo, è un vero simbolo di rinnovamento e prosperità.
Mi piace anche l'idea dei hanbok durante le feste tradizionali. Sono abiti così eleganti e colorati. Penso che rappresentino davvero bene l'amore per la tradizione che hanno in Corea del Sud.
E anche la cerimonia del Charye durante il Chuseok è una specie di rito in cui rendono omaggio agli antenati, offrendo cibo e bevande. Una tradizione che unisce passato e presente.
Sì, è fenomenale come la Corea del Sud riesca a mantenere vive queste tradizioni secolari, pur essendo un paese super moderno. Mi fa venire la voglia di visitarla e scoprire tutto dal vivo.
Sì, davvero. Magari un giorno possiamo partecipare a una di queste feste insieme.
Sarebbe un'esperienza fantastica, ne sono sicuro.
È vero, lo sarebbe. Se succede, ci divertiamo un mondo.
Francesca, prima mentre parlavi del Taeguk, avevi detto che a Capodanno, oltre a festeggiare l'anno nuovo, si aggiungeva un anno di età. Me la puoi approfondire?
Certo. Avete mai sentito parlare del sistema dell'età in Corea?
No, cosa intendi? Non è come da noi, che basta il compleanno per calcolare gli anni?
Aspetta, ho letto qualcosa a riguardo. In Corea hanno una cosa chiamata età coreana, giusto?
Esatto, in Corea, quando nasci, hai già un anno. Non è un errore, è davvero così. E poi, ogni capodanno, tutti aggiungono un altro anno alla loro età, indipendentemente da quando sono nati. Quindi, anche se compi il compleanno a dicembre, a gennaio hai già un anno in più.
Wow, quindi in pratica sei già più grande appena nasci? Ma allora come fanno a sapere l'età internazionale di qualcuno?
Questa è la parte interessante. Normalmente in contesti più formali o internazionali usano l'età internazionale, che è quella che conosciamo noi. Però, per la vita quotidiana, tutti parlano della loro età coreana. È una delle cose che li distingue un po' nel mondo.
Esattamente, e c'è di più. Anche se una persona ha, per esempio, 20 anni internazionali, potrebbe essere trattata come se fosse già 22enne o 23enne in Corea, a causa di questa età aggiunta dalla nascita e dal capodanno.
Questo mi fa venire in mente una cosa. Quindi il compleanno non è così importante come qui.
Sì, esatto. I compleanni sono comunque festeggiati, ma non solo l'occasione principale per guadagnare un anno in più. È davvero un aspetto culturale particolare.
E pensate che questa usanza è talmente radicata che persino quando qualcuno è in ospedale e nasce, il medico potrebbe dire che ha un anno.
Incredibile, ma mi piace questa cosa. È un po' come aggiungere subito un po' di magia alla nascita.
Già, una sorta di inizio grande, come se nascessi una marcia in più.
Ecco perché l'età in Corea del Sud è davvero una cosa unica. Un modo speciale di vedere la vita e il tempo che passa.
Veramente affascinante. Ora devo scoprirne di più. Grazie per averci raccontato questa curiosità, Francesca.
Sì, grazie. È stato super interessante.
Figuratevi, sono contenta che vi sia piaciuto. È sempre interessante scoprire cose nuove insieme.
Ma oltretutto, avete mai pensato a quanto sia affascinante la storia della Corea? La divisione tra la Corea del Sud e del Nord è una cosa davvero unica nel mondo, non credete?
Eh sì, è incredibile come i due paesi che un tempo erano uniti, ora siano così diversi. La Corea del Sud è super tecnologica, è come vivere nel futuro, mentre la Corea del Nord sembra un mondo completamente separato, con un regime molto stretto.
Lo so, è pazzesco. E pensate che tutto è iniziato dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando la penisola coreana è stata divisa in due, prima sotto il controllo giapponese e poi, dopo la guerra, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica hanno deciso di dividerla in due zone di occupazione. Ma non pensavano mica che la divisione sarebbe durata così tanto.
Esatto, e dopo la guerra di Corea, che è stata così violenta e distruttiva, non sono mai riusciti a riunirsi. È come se avessero costruito un muro tra di loro. Ora la Corea del Sud è una democrazia prospera, mentre la Corea del Nord è una dittatura con Kim Jong-un come leader.
Già, la differenza è enorme. In Corea del Sud c'è una vita super dinamica, con tutti quei grattacieli moderni e la cultura pop che spopola in tutto il mondo. Ma la Corea del Nord, wow, è come se fosse congelata nel tempo. Pochissimi hanno acceso a internet e la propaganda è dappertutto.
Mi fa venire in mente quando guardiamo i documentari sulla Corea del Nord. Vedere le immagini di Pyongyang è come entrare in un mondo parallelo, tutto è controllato. E poi ci sono quelle storie dei coreani che rischiano la vita per fuggire dalla repressione.
Sì, è davvero incredibile pensare che pur essendo così vicini geograficamente, le vite delle persone siano così differenti. La divisione ha cambiato tutto, la cultura, l'economia, la politica. Ma ragazzi, chissà magari un giorno ci sarà la riunificazione, è un sogno che molti hanno.
Sarebbe fantastico, la Corea come una sola nazione, con la modernità del sud e la speranza per il nord. Sarebbe davvero un miracolo.
Anche se la strada è lunga e difficile, non possiamo fare a meno di sperare. La divisione della Corea è una delle storie più emozionanti della storia moderna.
Verissimo. È una vicenda che continua a evolversi e chissà, magari un giorno vedremo la Corea unita di nuovo.
Sì, speriamo. Sarebbe davvero una grande vittoria per tutti.
Vi volevamo spiegare il perché abbiamo scelto di approfondire, in vari ambiti, la Corea del Sud. L'abbiamo scelto principalmente perché il loro stile di vita è molto differente dal nostro. Volevamo immergerci e farvi immergere nella loro cultura e la loro quotidianità.
Grazie per averci ascoltato. Speriamo di avervi incuriosito con queste storie sulla Corea del Sud.
Per finire, un saluto dal nostro compagno Carlo.
Anion Chobucha, che significa ciao, a presto.
Ciao!
Radiofonicamente è un podcast
realizzato dalle alunne e dagli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiola di Roma,
in collaborazione con la rete di podcast Dalla Parte del Torto.
Potete ascoltare questa puntata del podcast
e anche tutte le puntate precedenti
sul sito podcasttorto.it
e sulle principali piattaforme di podcast come Spotify,
Amazon Music
e a breve anche YouTube. Arrivederci alla prossima puntata
e seguiteci su Facebook, Instagram e Threads.